d'esame e che riguarda le leghe ingegneristiche. Avevo promesso infatti che saremmo tornati sulle leghe, in particolare avremo modo anche di studiarne una con la quale avrete un'affinità particolare, che è l'acciaio, quindi la lega ferro, carburo di ferro e leghise nello stesso diagramma di fase, classificandole in generali appunto come leghe ferrose e leghe non ferrose. Diamo quindi una classificazione generale, alcune che riguardano appunto la presenza del ferro e quelle che invece non lo contengono. Inizieremo anche un lungo viaggio dove per ciascuna delle leghe riusciremo a definire strutture e proprietà in modo da avere una piena conoscenza. E attenzione che, ve lo dico da subito, all'esame avremo una grande fantasia. I compiti potrebbero moltiplicarsi invece di essere tre diversi, potremmo avere 8-9 compiti, perché le leghe sono tante, come diceva, milioni di milioni, e quindi noi possiamo chiedere a ciascuno di voi un qualcosa di più particolare e diverso, non trascuratene. Allora, quindina, i metalli puri, l'abbiamo già detto, se non per applicazioni nel settore elettrico, dove quindi è richiesta una conducibilità specifica molto elevata, vengono generalmente trascurati. Cioè, non facciamo, se non pezzi di design, non andiamo a fare delle lavorazioni particolari con i metalli puri. Abbiamo bisogno quindi di realizzare una serie di leghe. Peraltro, in questa tabella, che sicuramente appunto non è aggiornata, perché il vostro testo riporta dei dati addirittura che risalgono al maggio del 2001, quindi sarebbe curioso vedere oggi, visto che le materie prime sono schizzate in alto in termini di prezzi, quanto effettivamente in euro a chilogrammo, in dollaro, come qui è espresso, perché il libro, l'edizione originale del libro è americano e quindi i riferimenti sono appunto i dollari. Oltre al fatto che la maggior parte delle materie prime viene speculata in borsa in dollari e quindi non in euro. Ora, diciamo che comunque abbiamo dei prezzi che hanno una loro rilevanza, soprattutto se noi ci confrontiamo con quello che è il peso effettivo dei pezzi che vengono realizzati e utilizzati nei diversi cantieri meccanici, lì e così via, nella realizzazione dei pezzi che ci possono interessare. Sicuramente questa grossa fetta di mercato non può trascurare la produzione dell'acciaio e della ghisa, che, come ho già detto più volte, non sono altro che una lega ferro carburo di ferro, cioè dove abbiamo del ferro e una percentuale piccolissima, per la verità, di carbonio. E anche qui ci dobbiamo rifare alle soluzioni solide interstiziali, dove la solubilità non ha per nulla paragone confrontata con le soluzioni solide invece sostituzionali, per esempio di una lega binaria isomorfa, dove si arrivava da 0 al 100%, mentre invece in questo caso, come vedremo, noi ci fermiamo addirittura ad un diagramma che va al massimo con il carburo di ferro al 6,67%. Noi abbiamo e otteniamo anche l'acciaio dalla lavorazione della ghisa grezza, abbiamo una riduzione dell'ossido di ferro, quindi l'utilizzo di ossigeno in un processo industriale che probabilmente voi vedrete in un altro corso nella sua complessità, ma che molti di voi invece hanno già affrontato nelle scuole superiori, nelle materie di tecnologia, e che appunto ci porta ad ottenere un materiale che ha una vasta gamma di utilizzi ed una presenza costante nel nostro mercato. Il diagramma di stato binario, anche in questo caso, del ferro, carburo di ferro o ferro carbonio, vedete, è strutturato proprio così. Quindi questa è la rappresentazione. Il diagramma di stato ferro carbonio lo dovete conoscere alla perfezione. Ok, quindi è abbastanza semplice, questo vi è richiesto. Quindi alla domanda d'esame potrebbe essere: rappresentare il diagramma ferro-carbonio e individuare, per esempio, quali sono le trasformazioni invarianti, quali sono le fasi presenti. Ora, come vedete, noi abbiamo i cosiddetti acciai al carbonio che contengono, da una piccolissima percentuale di carbonio, lo 0,03%, sino all'1,2% di carbonio, ok? E poi abbiamo delle quantità inferiori di altri metalli o anche di altre impurezze che derivano ovviamente dalla lavorazione delle materie prime, quindi dobbiamo sempre considerare che il processo industriale non è un processo teorico, ma coinvolge materie prime che possono portare dentro al processo stesso delle impurezze o delle altre sostanze che poi di per loro hanno un riflesso specifico. Quindi che cosa individuiamo nel nostro diagramma ferro-carbonio di ferro? Beh, siamo agevolati dal fatto che alcune espressioni le conosciamo già, visto che abbiamo studiato, per esempio, nel raffreddamento proprio una composizione specifica, in realtà un metallo puro, che era il ferro. Cioè abbiamo già detto, per esempio, di riconoscere una fase che è la ferrite alfa, che è l'austenite gamma e la ferrite delta, e poi abbiamo la cementite F3C. Dove ci troviamo con la ferrite alfa? Beh, nel caso della ferrite alfa noi abbiamo un campo qui sull'estrema sinistra, per la verità abbastanza piccolo, dove la solubilità è molto ridotta, e infatti noi abbiamo un massimo a 0,02% e a 727 gradi. Ok, quindi stiamo parlando di quantità minime, così come questa quantità diminuisce ancora allo 0,005 a 0 gradi. Questa è la caratteristica della ferrite alfa, che vi ricordo, l'abbiamo già studiato, ha una sua composizione, ha una sua struttura cristallina che è cubica a corpo centrato. Poi abbiamo il ferro cosiddetto e l'acciaio cosiddetto austenitico, cioè l'austenite gamma, che invece abbiamo detto che ha una struttura cristallina cubica a facce centrate. Vedete qui la solubilità ancora varia in funzione della temperatura, ce ne accorgiamo proprio seguendo queste diverse linee del nostro grafico, cioè possiamo avere quindi una variazione che poi si spinge nell'austenite, a dei valori minimi, quindi passando da un massimo di 2,08 a un minimo di 0,8. Poi abbiamo la ferrite delta, che in realtà si trova quindi nella parte alta del nostro diagramma, ancora cubica a corpo centrato, e la riscontriamo appena al di sotto di quello che è la fusione, quindi quel metallo liquido. E poi abbiamo in realtà un composto intermetallico che è l'Fe3C, quindi il carburo di ferro, che come vedete ha una quantità di 6,67% di carbonio e conseguentemente al ferro ha 93,3%. Ok, quindi abbiamo raccontato in linea di massima quelle che sono le fasi presenti, come sempre ad una certa temperatura, quelle più alte abbiamo la fase liquida, poi abbiamo delle zone di coesistenza di fasi in alcuni di questi casi, vedete dal liquido per esempio noi passiamo ad una zona che è bifasica, due solidi, il ferro austenitico e poi la cementite, gamma 2F3C, ancora una zona bifasica alfa più il carburo di ferro, abbiamo una zona bifasica anche tra alfa e austenite, tra liquido e austenite, tra austenite e ferro delta, tra liquido e ferro delta e ancora tra liquido e cementite. Questi sono i campi da individuare, mi raccomando, ricordandovi questi limiti piuttosto anche piccoli, cioè non siamo in presenza di un range che va da 0 al 100%, ma invece stiamo andando da 0 a 6,67 di cementite e dal 100% al 93,3 di ferro. Ok, quindi è una piccola parte di tutto un range che sarebbe molto più grande. A noi tecnologicamente interessa soltanto studiare questa parte del diagramma, il resto è al di fuori delle competenze di questo corso. Il primo aspetto osservando quel grafico è proprio individuare quelle che sono ancora una volta le trasformazioni invarianti del nostro diagramma, cioè abbiamo un punto peritetico, l'eutetico, l'eutetoidico e poi abbiamo il passaggio dell'eutetoidico dallo ipoeutetoidico all'ipereutetoidico. Ok? Quindi forse non servirebbe neanche ricordarlo, ma lo faccio ancora una volta per stimolarvi, è il fatto che oltre a saper rappresentare quel diagramma ferro carburo di ferro, mi sarà chiesto di trovare, di indicare qual è per esempio la reazione peritetica o l'eutetica o ancora l'eutetoidica. E già qui avete la reazione spiegata, no? Perché noi andiamo da una fase liquida più un solido a ottenere un solido. Quindi se ritorniamo nel nostro grafico, noi abbiamo un liquido e un solido, il ferro delta, che in questo punto si vanno a trasformare in austenite. Ok, quindi se io torno qua, infatti la temperatura è 1495, ho un liquido con una composizione a carbonio di 0,53%, mentre nel ferro delta la percentuale di carbonio è 0,09%, ribadisco, attenzione alle solubilità del carbonio nella struttura del ferro, in questo caso cubica a corpo centrato, sono piuttosto ridotte, e sono ridotte perché stiamo parlando di una soluzione interstiziale, che ci dà poi l'austenite, guardate qui, cubica facce centrate, è aumentata la solubilità, perché nella cubica a facce centrate noi abbiamo che cosa? Abbiamo un'organizzazione atomica differente e che consente a quegli atomi di carbonio di sistemarsi all'interno della cella. Poi abbiamo 1148 gradi Celsius, invece un'altra trasformazione che noi abbiamo già visto ed è quella eutetica, dove da una fase liquida noi arriviamo a due solidi, cioè due fasi solide, austenite e gamma e cementite. Torniamo al nostro grafico, quindi 1148, liquido che ci dà due fasi solide. E vedete come leggo le mie percentuali. Attenzione che prima ve le ho dette, ma quelle potevate ricavare direttamente dal grafico, no? Infatti se io mi sposto qui sulla sinistra del punto eutetico trovo quel 2.08, qui è ricordato soltanto 2, e invece se mi sposto a destra ho il 6.67 della cementite, d'accordo? Ora infine abbiamo la reazione eutetoidica, stavolta la trasformazione è da solido a due fasi solide differenti, distinte, da una cubica facce centrate si ottiene la cubica a corpo centrato e mi riporto quindi in questo punto, quindi siamo ad una composizione dell'austenite a 0,8 di carbonio e come vedete ancora una volta io vado a fare la lettura, cioè 0,02 di percentuale di carbonio ancora riproiettando la cementite a 6,67. Ci sono problemi sulla lettura del grafico? Dovete sempre comunque fare le proiezioni di quel punto verso le linee che definiscono i diversi campi e leggere dall'intersezione, da una nuova proiezione sull'asse delle composizioni espresse come percentuali in peso di carbonio e quindi leggere e definire. Tutto questo deve essere conosciuto. A questo punto che cosa possiamo studiare come primo raffreddamento lento? Beh, guardate, andremo a vedere quello che è una posizione che riguarda proprio la temperatura di 727 gradi con un riferimento, ritorniamo qui indietro su questo grafico, su quello che appunto è la trasformazione eutetoidica. Cioè adesso tra tutte quelle che abbiamo già citato le abbiamo viste, ma quella che non abbiamo visto è proprio la trasformazione eutetoidica, dove noi abbiamo una rappresentazione del ferro austenitico gamma che per lento raffreddamento superato l'eutetoidico si trasforma in una struttura che è caratterizzata da delle lamelle di ferrite e cementite. La ferrite la distinguete perché ha il colore più chiaro, mentre invece la cementite è scura, quindi rappresentato come, non rappresentato, andando a visualizzarla con il microscopio metallografico, voi andate a vedere proprio delle sezioni che sono distinte in lamelle dove queste due fasi hanno un colore opposto, una è chiara e quindi stiamo parlando proprio della nostra ferrite alfa e poi abbiamo invece la cementite che è scura. Ora anche in questo caso possiamo fare dei raffreddamenti lenti in degli altri punti, cioè oltre ad avere quella particolare temperatura più bassa in cui avviene questo passaggio di struttura, questa trasformazione
eutetoidica che ci portava
da un solido ad avere due fasi solide differenti e distinte tra loro, noi adesso prendiamo una composizione cosiddetta ipoeutetoidica,
in un punto che quindi è ipoeutetoidico.
Una composizione ipoeutetoidica, per esempio, se l'eutetoidico è a 0,8% di carbonio,
potrebbe essere questa che il vostro libro chiama come
0,4, no? Quindi ci mettiamo, non abbiamo interesse di andare a cambiare questi valori, quindi ci mettiamo esattamente in questa porzione del grafico. Se non è chiaro a tutti, stiamo facendo un ingrandimento su questa parte del diagramma ferro carbonio di ferro, quindi ci troviamo in questo intorno qui
e iniziamo
dal punto che è A, non so poi se si legge, ma su avete i televisori, quindi probabilmente sì, A, B, C e D, come al solito, i nostri quattro punti dove rappresenteremo anche la struttura. Quindi attenzione, anche qui sul compito potreste avere questa porzione di diagramma, se non vi è richiesto di disegnarla, ancora una volta potreste avere, adesso avete esperienza, i cerchietti che sono stati in realtà colorati di bianco e sarete chiamati magari a dare una rappresentazione della struttura. Lo dico in particolare per chi ha saltato pie pari questa parte del compito, risultando poi anche penalizzato per questo. Quindi dicevamo, partiamo da una zona in cui il nostro materiale ha un'unica fase, austenitico, quindi cubico a corpo centrato, dopodiché per un ulteriore raffreddamento al di sotto di questa linea che ci definisce proprio il passaggio tra l'austenite ad una zona bifasica ancora costituita da austenite e da ferro alfa, che cosa succede? Beh, inizia appunto a nascere e a formarsi della ferrite alfa, cioè in maniera ordinata dobbiamo dire che l'austenite di questa zona bifasica non è che si è riformata, è la stessa austenite che noi avevamo nella parte più alta. Al successivo raffreddamento una parte di questa austenite viene persa, nasce la ferrite alfa, quindi ci sono dei fenomeni di diffusione che vanno a formare dei reticoli di ferrite alfa cubica a corpo centrato, lo fanno in prossimità dei bordi di grano e vedete si struttura una nuova morfologia che pian piano al proseguire del nostro raffreddamento va a crescere. La ferrite alfa che va a formarsi viene detta e chiamata proeutetoidica. Ok? Cioè noi abbiamo la formazione per una composizione che viene prima dell'eutetoidico, e questa ferrite alfa vedrà via via crescere la sua composizione sino a quando non viene raggiunto il massimo di 0,02 in corrispondenza della temperatura eutetoidica, dove l'austenite che è rimasta tale, cioè quindi quella parte di austenite che ancora è rimasta, si trasforma a quel punto in perlite, che è la cementite più la ferrite alfa. Quindi al termine di tutto avremo
una ferrite alfa pro eutetoidica,
una ferrite alfa eutetoidica e poi una cementite che appunto anch'essa è eutetoidica. Le composizioni le dobbiamo leggere sempre dalle proiezioni che abbiamo visto.
È chiaro?
Ancora una volta l'immagine riportata serve proprio ad evidenziare che cosa? Beh, la differenza la vedrete meglio sul vostro libro, perché qua i punti che si vanno a ricercare non sono chiarissimi, ma avete ancora una volta la ferrite e soprattutto andate a vedere quella che è la ferrite alfa, che in un certo senso è primaria, cioè che si va a formare prima di quella che invece otterremo dopo la trasformazione eutetoidica.
Professore, quindi la ferrite è composta
da... La ferrite è composta da ferrite alfa e da cementite. Cioè questa parte qui che voi avete nel grafico viene chiamata anche ferrite.
L'insieme delle due,
l'insieme quindi della ferrite alfa e della cementite, viene chiamata ferrite. Prego.
Ok, stesso discorso a questo punto se invece abbiamo una composizione che viene definita per esempio ipereutetoidica, cioè se prendiamo l'1.2% di carbonio e costruiamo il medesimo asse parallelo all'asse delle temperature e seguiamo un lento raffreddamento a partire dal campo austenitico, ci ritroviamo ancora una volta nella rappresentazione dei grani, dei bordi di grani ben distinti e distinguibili che separano le diverse zone tra loro e sono tutte costituite da questa fase che appunto l'austenite cubica a facce centrate. Al raffreddamento sul campo B noi stavolta abbiamo il principio di formazione di quella che è la cementite F3C e di conseguenza via via che continuiamo il nostro raffreddamento questa fase va a crescere sempre di più, ancora una volta come abbiamo visto prima in corrispondenza dei bordi di grano. Quindi è come se venissero rimarcati ancora di più i grani di austenite che si assottigliano decisamente, perdono di dimensione e abbiamo questa nuova fase. Vi invito ancora una volta a ricordare che noi stiamo ragionando sempre per sezioni piane, perché ciò che viene visto al microscopio metallografico, ma attenzione, il grano aveva una sua tridimensionalità, ok? Quindi tutto sta avvenendo nella massa di questo nostro metallo che allo sfredarsi sempre di più in lento raffreddamento, e questo è molto importante perché poi da qui in avanti vedremo anche qualche trattamento invece di raffreddamento veloce, quali sono le conseguenze di questo raffreddamento veloce, quindi in lento raffreddamento abbiamo la crescita della cementite sui bordi di grano. Ora, ancora una volta, superato la temperatura eutetoidica verso il basso, quindi in raffreddamento, abbiamo sempre per effetto della diffusione, dei fenomeni di diffusione, quindi consentiti dal fatto che le temperature sono comunque parecchio alte e che abbiamo un raffreddamento che perdura nel tempo, quindi lo ripeto ancora, un lento raffreddamento, l'austenite si trasforma in ferrite, cioè in ferrite alfa e in cementite. Ed ancora una volta questa struttura lamellare voi la potete ritrovare e riscontrare nelle sezioni metallografiche, dove guardate la formazione della cementite precedente all'eustedo idrico o primaria va proprio a essere distribuita sulla separazione dei cristalli, sul bordo di grano, mentre la ferrite, questa struttura lamellare che voi ritrovate così come l'abbiamo vista nelle slide precedenti, anche in quella eutetoidica. Quindi ritorniamo un secondo indietro per fare un piccolissimo riassunto. Abbiamo il passaggio da austenite a ferrite, guardate la struttura, infatti così com'è, cambia ancora una volta se noi ci spostiamo di composizione, il fatto che abbiamo sostanzialmente una fase in più che può essere la ferrite alfa oppure la cementite, che sono primarie, cioè che si formano dal lento raffreddamento nei punti precedenti o successivi all'eutetoide, che ha composizione, come abbiamo visto prima, 0.8. Ora, un trattamento termico che noi possiamo eseguire è certamente quello di riscaldare il nostro metallo arrivando a delle temperature tali da avere come lega una fase singola che è quella austenitica. Quindi abbiamo il nostro ferro gamma che è cubico a facce centrate, così come riportato dallo schema A, che viene successivamente raffreddato. Viene raffreddato però stavolta con una velocità molto superiore a quella che abbiamo visto prima, cioè abbiamo quindi non più l'attesa nel processo del portarsi in una posizione di equilibrio, cioè dare il tempo al nostro metallo di riorganizzarsi da cubico a facce centrate a cubico a corpo centrato, che è appunto la struttura della ferrite alfa, per esempio, ma applichiamo il nostro raffreddamento molto veloce, tale che gli atomi di carbonio non riescono a spostarsi nel reticolo e andare ad occupare delle posizioni differenti che invece noi avremo con il lento raffreddamento. Questo comporta proprio una distorsione del reticolo, che è rappresentata, come vedete, quasi dall'innalzamento per effetto della presenza del carbonio in quella posizione, quindi cambia sostanzialmente la costante reticolare che noi abbiamo e cambiano anche, come vedremo, delle proprietà. La fase che si forma è la martensite, quindi abbiamo una nuova fase che peraltro anche in questo caso prevede una temperatura, un tempo anche di inizio del fenomeno e di fine in cui questo avviene. Allora, la martensite può avere due tipologie di struttura. come vedete riprodotta dalle sezioni metallografiche. Ancora può essere di tipo aciculare. Quando parliamo di forme aciculari dobbiamo immaginare per esempio degli aghi di pino messi uno sopra l'altro, quindi uno a fianco all'altro, va a rappresentare quindi una struttura che è formata da degli spilli, da dei baffi che si sistemano orientati diversamente, proprio come potete osservare su questa micrografia in alto. Oppure, in funzione di quella che è la composizione della nostra lega, cioè quindi di che cosa noi stiamo raffreddando, oppure può essere a placchette, così ancora una volta come è rappresentato dalla figura però in basso. Attenzione, quali sono queste percentuali che ci portano ad avere una martensite aciculare oppure una martensite a placchette? Beh, nel caso di quella aciculare abbiamo 0,6%, mentre invece meno di 0,6%, mentre invece per quanto riguarda quella a placchette più dell'1%. In quella fascia che va dall'intervallo di 0,6 a 1, noi abbiamo una condizione mista, quindi abbiamo una composizione morfologica della nostra struttura che comprende un po' tutte e due, una fase di transizione che sarà certamente più ricca di aspetti aciculari più siamo vicini allo 0,6, ma via via diventa sempre più a placchette man mano che ci stiamo avvicinando all'1, proprio con un processo che, come vedete, è graduale e anche in questo caso potremmo definire quasi un gradiente di morfologia in funzione appunto della composizione che ritroviamo. Ora, per quanto riguarda la martensite, dobbiamo ancora vedere qualcosa che però approfondiamo direttamente domani pomeriggio. Sto dicendo bene, abbiamo terminato, se volete continuare, siccome non abbiamo fatto cosa prima. Va bene, grazie.